Siamo così riconoscenti a Dio per la sua fedeltà? Chi può esprimerlo in parole? Chi può descrivere ciò che ci è stato dato da Dio? A meno che Dio per rivelazione non ci mostra quello che è accaduto, altrimenti non avremo la fede per ciò che deve ancora accadere. Se non c'è il primo, mancherà anche per il secondo. Vi faccio un esempio. Quando nel Nuovo Testamento vediamo le tracce dell'adempimento delle cose divine, di tutte le promesse, allora ci rendiamo conto che Dio non è passato oltre e che nemmeno il suo popolo è passato oltre, ma che Dio ha parlato e la sua parola si è compiuta per il suo popolo, perché si è rivolto a noi. Noi siamo intesi. Può parlare in generale, ma solo coloro che sono di Dio ascolteranno. Questo è ciò che dice la Scrittura nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni. Coloro che non sono di Dio non ascoltano la parola di Dio, mentre tutti coloro che sono di Dio lo ascoltano. Come ho detto, non ho avuto il tempo di guardare nella Bibbia e ne sono grato. È piena di testimonianze viventi di ciò che Dio ha fatto. E non sarà difficile per noi, con l'aiuto di Dio, di citare solo alcuni esempi. Anche nel Nuovo Testamento ci sono state persone attraverso le quali Dio ha fatto la storia della salvezza. Come detto, era stato annunziato nell'Antico Testamento e all'improvviso è arrivato il compimento. Quanto tempo era scritto Isaia 40, versetto 3? Forse 810 anni. Quanto è stato scritto Malachi 3, versetto 1? In ogni caso, oltre 400 anni. All'improvviso arrivò il compimento. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Per tanto tempo era una promessa e poi si è compiuta. Compimento, ma non nel vuoto, compimento sulla terra, attraverso un messaggio, un annunzio rivolto al popolo di Dio che si trovava in quel tempo. È per questo che Giovanni poteva dire: l'amico dello sposo sente il grido di gioia. L'amico dello sposo sente il grido di gioia. Il suo ministero è stato il compimento della parola di Dio e quindi parte integrale della storia divina della salvezza che si sta svolgendo qui sulla terra. Cos'era col ministero del nostro Signore? Isaia 53 o 35. Potete leggerlo: quando verrà, i ciechi vedranno, gli zoppi che cammineranno, gli storti saranno guariti, affinché si compia ciò che è scritto. Tutto nel Nuovo Testamento è compimento di ciò che Dio ha annunziato nell'Antico. E forse ne parleremo più avanti, fino al nostro tempo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, viene chiesto a Giovanni, e lo leggo solo per rafforzare la nostra fede, non solo per farci capire che Dio ha fatto qualcosa molto tempo fa, ma per darci la fede di credere che Dio compie la sua parola di promessa oggi come allora. E se oggi siamo qui sulla terra come suo popolo, allora dobbiamo aver parte a questo compimento. Anche la parola di questa mattina mi ha rafforzato molto e so che non tornerà vuota, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 20, è scritto: egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. E gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: no, non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei, affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Che fatto meraviglioso! Quando arriva il tempo, Dio si ricorda della sua parola, e chi ha da eseguire un servizio sa di cosa si tratta. Giovanni non era Cristo, non era il profeta di cui parlava Mosè. Il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te un profeta come me, a lui darete ascolto. Ma era il precursore, la voce di colui che chiamava nel deserto, che gridava nel deserto: preparate la via del Signore, affinché la scrittura si compia. Tutto è avvenuto affinché la parola di Dio si compisse qui sulla terra. Così è stato e così è e così resterà. Matteo capitolo 1. Sono tutte scritture ben note, eppure hanno lo scopo di rafforzarci. Matteo 1, versetto 22. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Poi il collegamento con Isaia 7,14. Leggiamo ancora più avanti in capitolo 2, versetto 5. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. Potremmo leggere, leggere e leggere ancora, e ovunque troveremmo che Dio era nel posto giusto al momento giusto, aveva gli uomini giusti e le giuste circostanze attraverso le quali poteva realizzare la sua parola promessa, non solo come abbiamo visto oggi nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, perché l'Antico sarebbe piuttosto distante, e noi staremmo lì a chiederci come si vede nel Nuovo. Lasciatemi dire, nel Nuovo è ancora più bello, ancora più potente, perché tutti ne facciamo parte a questo. Nell'Antico Testamento erano quelli del popolo di Israele, nel Nuovo Testamento è la Chiesa del Dio vivente di tutte le lingue, popoli e nazioni, perché così sta scritto: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, non solo una nazione, ma tutte le nazioni devono essere benedette. In Matteo 2,15 è scritto: là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Chiunque legga questo passo in Osea 11, versetto 1, avrà al 100% l'impressione che si tratta del popolo di Israele, perché è così che è scritto lì per la prima volta: vai, di a Faraone, lascia andare mio figlio. È stato allora che è stata pronunziata questa frase. Una parola profetica può avere un doppio significato, come abbiamo già visto con Elia, senza approfondire. Giovanni venne nello spirito e nella potenza di Elia, ma non era l'Elia che sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno, perché il giorno del Signore brucerà come una fornace. Sono passati quasi 2000 anni e il mondo è oggi come allora. Così Giovanni disse secondo verità: io non sono Elia. Sapeva che Elia sarebbe venuto proprio prima del grande e terribile giorno del Signore. C'è una parola nel Nuovo Testamento, in Matteo 17, Matteo capitolo 17, molto tempo dopo il ministero di Elia, è scritto qui Matteo 17, versetto 11. Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Malachi 3, 23. E in riferimento al ministero di Giovanni Battista, lo stesso Signore può dire nel versetto successivo: Elia è già avvenuto, perché la prima parte si è compiuta e il cuore dei padri si è rivolto verso i figli. Ora i cuori dei figli di Dio si sono rivolti ai padri apostolici. Un versetto, due promesse, l'adempimento avviene a circa 2000 anni di distanza. Dio aveva un messaggio allora e un messaggio adesso. Dio è un messaggero e un messaggio oggi. Aveva un popolo allora, ha un popolo adesso. Oggi ha persone che lo riconoscono, allora aveva persone che lo riconoscevano. E la cosa bella è che Dio dà sempre chiarezza, sempre. La cosa meravigliosa di Dio è che con Lui non c'è oscurità, non c'è offuscamento, con Lui c'è chiarezza e verità assoluta. Ed è per questo che la Sua parola è chiara, solo è chiara e il Suo popolo la riconosce. Altri dicono: sì, ma è quello che c'è scritto qui, e cadono sempre in basso senza essere stati guidati in tutta la verità dallo Spirito di Dio. No, è scritto chiaramente. Egli rispose: certo, Elia deve venire a ristabilire ogni cosa. Chiunque sia veramente sincero e umile riconoscerà, riguardo a Malachi 3, che il ministero di Giovanni era completo con il primo versetto e poi solo con questa parte. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli. Il suo ministero era così portato a termine. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a me e ve lo leggo in modo che lo vedete chiaramente. Non sono preparato per questo, ma è tutto nella parola di Dio. Dovrebbe essere in Marco capitolo 1, Marco 1, dal versetto 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Si tratta chiaramente di Malachi 3, versetto 1. In secondo luogo, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si tratta chiaramente di Isaia 40, versetto 3, che nessuno può contraddire. La persona, l'uomo che può contraddire con successo la parola di Dio deve ancora nascere. Chi è nato di nuovo non ha alcun interesse a contraddire la parola di Dio. Chi è nato di nuovo ha una relazione, un legame con la parola di Dio e nel suo cuore dice amen, amen, amen. E sono sicuro e spero di non sbagliarmi che tutti voi abbiate detto amen nei vostri cuori questa mattina senza dirlo a voce alta. È vero o no? Ma sarebbe bello sentirlo ogni tanto a voce alta. Sì, perché le sedie non possono dirlo. Devono essere quelli che siedono sulle sedie a dire davvero amen quando arriva qualcosa di buono e vi ha toccato. A chi farà male? A nessuno. Farà emergere la gratitudine che c'è nel vostro cuore, solo un po', forse anche più gratitudine. Quindi anche nel Nuovo Testamento tutto è avvenuto secondo la parola di Dio. Quanto il tempo si compì ciò che Dio aveva detto attraverso il profeta Isaia, si compì ciò che aveva detto attraverso il profeta Malachia. Mentre il tempo continuava a compiersi, si realizzò ciò che Dio aveva detto per bocca di Davide e per bocca di tutti i profeti. La vita di Gesù Cristo, il suo ministero, la sua sofferenza, la sua morte, la sua sepoltura, la sua risurrezione, la sua ascensione, tutto era compimento delle scritture. In lui si sono adempiute le scritture dalla nascita fino all'ascensione. È vero o no? Nacque a Betlem, fu concepito da una vergine, divenne e partorì incinta e partorì come aveva detto il profeta nella città che Dio aveva menzionato per nome in Malachia 5. E chi lo sapeva allora? I poveri pastori. E perché lo sapevano? Perché Dio glielo aveva detto dal cielo. A chi non lo sapevano? I ricchi scribi facevano rotolare i libri avanti e indietro e rendevano la vita difficile al Signore mentre svolgeva il suo ministero. Non sono coloro che hanno fame e sede di giustizia a rendere difficile il ministero, ma gli scribi e i farisei che non hanno alcun rapporto con la parola di Dio. Il nostro Signore ha testimoniato il compimento della sua parola in se stesso, dalla nascita all'ascensione, perché così è scritto: Dio sale tra grida di trionfo, al suono di trombe. Così scracchito, porte alzate i vostri frontoni, voi porte eterne alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi o porte eterne, il Re di gloria entrerà. È già successo, la parola di Dio si è compiuta in Gesù Cristo, il Salvatore, capo della Chiesa. Ora siamo, oggi vi chiedo di prenderlo sul serio. Vediamo inoltre che il Signore aveva chiamato 12 discepoli, aveva dato loro istruzione, ciò che aveva detto loro è accaduto. Poi ne chiamò 70 che tornarono e dissero: Signore, anche i demoni ci sono sottomessi nel tuo nome. Fecero ciò che il Signore aveva ordinato di fare. Ovunque la parola di Dio si adempiva in coloro che l'hanno creduto. La parola di Dio si sta adempiendo sotto ogni aspetto e nel momento in cui la parola di Dio si sta adempiendo, quando si sta svolgendo un processo storico salvifico, non stiamo seguendo un Elia, un Giovanni Battista o un Mosè, o ora, e cito il nome senza esitazione, un fratello Branham o un Paolo. Nel momento in cui riconosciamo che Dio fa storia della salvezza, non si tratta di queste persone, ma Dio che ha bisogno di una bocca per poter parlare, che ha piedi per poter camminare, mani per poter fare qualcosa. Dio ha mandato i suoi servitori e profeta in ogni tempo. Il Signore ha provveduto e ha detto: chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. In questi giorni abbiamo a che fare con l'ultima parte della storia della salvezza nella Chiesa del Dio vivente. E per noi tutti, e non solo per noi, per milioni di credenti, non è difficile vedere quello che Dio fa in Israele. Nella telefonata che ho ricevuto prima, un fratello mi ha detto che Reagan aveva detto a Bergen, nel vecchio campo di concentramento della Bassa Sassonia, che tutto questo doveva accadere, anche se è molto triste ciò che è finito qui in questo paese 40 anni fa. E probabilmente ha pronunciato questa frase perché doveva accadere, perché gli ebrei potessero tornare nella loro patria. A volte ci chiediamo, sì, perché questo e perché quello. Potremmo anche chiedere qui, quando tutti i bambini sono sotto i 2 anni sono stati macellati, non hanno ancora, non avevano peccato, non erano colpevoli. E poi i critici potrebbero venire e chiedere: dov'è il vostro Dio, questo Dio pieno di amore, questo Dio onnipotente? Non ha visto cos'è successo? Allora tu e io e il non credente, l'ateo, potrebbe dire: otteniamo una risposta. No, una risposta dalla Scrittura. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia: un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Come figli di Dio non abbiamo il diritto di chiedere perché doveva andare tutto così. Dobbiamo sottometterci nel piano divino. Possiamo porre la prima domanda: perché Dio ha creato le persone in modo tale che possono peccare, che possono trasgredire? Se vogliamo iniziare così, non abbiamo bisogno di iniziare affatto. No, siamo posti sul fondamento della fede, guardiamo oltre i fallimenti temporali, oltre l'interruzione temporale, vediamo in Dio, il Dio eterno che ha un piano eterno e che ha dato ai suoi figli e alle sue figlie la vita eterna affinché possano vivere per sempre nel suo regno. E alla fine tutti abbiamo pianto lacrime, il Signore li asciugherà e poi dirà: entra nella gloria del tuo, gioia del tuo Signore. Ci sottomettiamo a questo piano divino e ne siamo riconoscenti. Nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, Pietro iniziò direttamente mostrando che tutto doveva andare, compiersi come è scritto. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 16. Qui è scritto: fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito per bocca di Davide. La parola della Scrittura doveva essere adempiuta. Anche il Signore aveva parlato per mezzo di Mosè dal suo popolo Israele che sarebbe stato disperso, che la spada si sarebbe abbattuta su di loro. E in quel momento, in quel tempo, guardando a Gerusalemme, pianse e disse: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ora questo sarà tutto demolito e non rimarrà pietra su pietra. E disse: quando vedrete venire questo tempo, quelli che sono in Giudea, quando Israele verrà circondata, quelli che sono in Giudea non scendono più in casa a prendere qualcosa, ma fuggono, perché questi sono giorni terribili. Ci sono due visite di Dio, una visita di Dio per coloro che credono, una visita di grazia. Chi non accetta la visita divina della grazia dovrà accettare la visita divina del giudizio e la giustizia di Dio che lo richiede. Guardiamo tutto, osserviamo l'arco del tempo, osserviamo ciò che Dio ha fatto e ci rendiamo conto che ha fatto qualcosa anche oggi, in questi giorni, ed è proprio questo fatto divino, a questo fatto divino che possiamo aggrapparci e possiamo sempre mettere le dita sui passi della Scrittura e dire oggi si è ciò che è scritto nei profeti o nel Nuovo Testamento o nell'Antico Testamento si sta compiendo davanti ai nostri occhi o in mezzo a noi o in Israele. Per noi è sempre un rafforzamento della fede da cui dipendiamo. Non ci sbagliamo in questo, non c'è credente che sia così forte da non aver bisogno di essere rafforzato, o un credente che sia così pieno di conforto da non aver bisogno più di conforto. Chi pensa di aver già tutto forse non ha ancora capito che gli manca tutto. Perché così è scritto nel terzo capitolo dell'Apocalisse. Tu dici sono ricco e non ho bisogno di niente. Noi riconosciamo la nostra situazione e riconosciamo la condizione e anche la potenza di Dio e le promesse che il Signore ha dato per grazia. Ciò che ha promesso lo manterrà sicuramente. Potete aprire il capitolo 2. Non possiamo leggere tutti i versetti, ma Giovanni aveva detto chiaramente nella sua predica: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Con questo si riferiva solo alla parola a cui si riferiva Pietro qui, cioè Gioele capitolo 3, 1 a 5. Negli ultimi giorni, dice Dio, e fonderò il mio spirito su ogni carne. Potete leggerlo in Atti 2, versetto 16 e 17. Ovunque adempimento, adempimento, adempimento delle sacre scritture. Ho letto la parola qui e potete leggerla voi stessi, sia in Atti 13, sia in Atti 15, ovunque leggiate il compimento della scrittura. Atti 13 si potrebbe citare, si potrebbero citare molti passi, ecco il passo del Salmo 2 e molti altri passi, ma poi arriviamo al versetto 47, Atti 13, versetto 47. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Che cos'era? Improvvisamente, al momento, quando era arrivato, giunto il tempo in cui la parola passava dal popolo di Israele ai gentili, c'era un uomo di Dio che era stato mostrato dallo Spirito Santo. Questa era l'ora, era il giorno, Dio ha aperto la porta ai gentili. E vediamo nella casa di Cornelio ha dovuto ricevere questa grande lezione. Era un vero ebreo, si era perfino riterrato all'arrivo di Paolo per non avere comunione con i gentili durante il pasto, come spiega Paolo ai Galati. Poi gli dice: tu che vuoi essere ebreo, un giudeo, un momento per favore, così non funziona. E Pietro, e lo stesso Pietro dice in Atti 15, versetto 7. Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse fra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Potete leggere più avanti come Giacomo prende la parola a partire dal versetto 13. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi». Perché? Affinché le scritture si adempissero. Dio ha aperto la porta ai gentili, perché così è scritto nel profeta Esaia: voi che non siete mio popolo sarete chiamati figli del Dio vivente. Coloro che non mi hanno cercato ho lasciato che mi trovassero. C'erano abbastanza promesse ed è per questo che il Signore poté dare il grande mandato, e questo si differisce dai primi due ordini che sono stati dati ai 12 e ai 70. Quando il Signore parlò ai 12, disse: non andate tra i pagani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Quando il nostro Signore risorto ebbe davanti a sé i suoi discepoli e diede la grande missione, disse: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Non solo il cerchio, non solo Israele, ma del mondo intero, perché il mondo intero deve vedere la salvezza del nostro Dio. E tutto il mondo ha visto la salvezza del nostro Dio. Così ovunque si compie la Sacra Scrittura. E chi ha trovato grazia davanti a Dio ed è sotto il sangue del patto, chi è veramente in alleanza con Dio, ascolta le parole del patto e in esse sono abbastanza promesse, e queste promesse si compiono in questo tempo tra il popolo di Dio. Potremmo ora leggere Apocalisse 18:4, potremmo leggere molti passi biblici che si riferiscono ai nostri giorni, alla chiamata della Chiesa sposa del Signore. Sappiamo che ci sono le due cose, da un lato la Chiesa, e si può leggere 7 volte in Apocalisse 2:3, all'angelo della Chiesa scrive, poi viene il messaggio che viene portato alla Chiesa, e alla fine di ogni epistola la promessa ai vincitori, non alla Chiesa, ma ai vincitori nella Chiesa, e ci sono eletti tra i chiamati, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Ma gli eletti camminano sulle orme di Abramo, ricevono la parola della promessa divina, partono, non rimangono seduti. Abramo avrebbe potuto dire: oh, meraviglioso, avete sentito, il Signore mi ha visitato e mi ha affidato qualcosa di veramente grande. Dio ha parlato a me, Dio ha parlato a te, Dio ha parlato a noi, a voi. Abbiamo capito che si trattava della parola per questo tempo e siamo partiti. Non siamo rimasti indietro perché il Signore ci ha chiamati come Abramo. Poi arrivò a una stazione in cui lasciò di nuovo qualcosa e alla fine lasciò anche Lot e poi rimase solo con Dio. Voglio dirvi una cosa, se siamo il seme di Abramo ci può capitare di dover lasciare una volta Tara e Naor indietro, di dover fare un'altra tappa e alla fine il nostro cuore si spezza, ma la via di Dio va avanti, la via di Dio conduce alla meta e noi vogliamo raggiungere la meta per la grazia di Dio. E il cantautore canta: se mi fermano io scappo, vado via avanti, quando sono debole la parola chiama, penetra, penetra fino in fondo. E Paolo dice: e c'ho un tesoro davanti ai miei occhi, ho gli occhi puntati su questo tesoro, una vacazione celeste, dice Paolo, e dimentico tutto ciò che sta dietro di me. È molto difficile anche per me, ma dobbiamo tenere gli occhi puntati sul futuro se vogliamo andare avanti. Né io né altri possiamo andare avanti bene se guardiamo al passato. Dobbiamo fare i conti con quello che è successo. Non possiamo comunque cambiare le cose. Dipende da Dio e Lui, il Signore di ogni situazione. Egli può guidare i cuori umani come ruscelli d'acqua, lo può fare, ma può permettere che ci siano prove attraverso le quali dobbiamo passare per vedere l'autenticità della nostra fede, e allora la nostra fede sarà trovata più preziosa dell'oro raffinato nel fuoco. È una grande grazia di Dio. Le Sacre Scritture sono un libro vivente di Dio con molte, molte testimonianze. E per parlare come con la lettera agli Ebrei, siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Se potessero apparire qui tutti gli uomini di Dio che hanno sperimentato la fedeltà di Dio, che hanno ricevuto le promesse attraverso le quali queste promesse si sono realizzate, quantità, e sarebbe una testimonianza una dopo l'altra che questi uomini potrebbero portare, e avrebbe una cosa in comune per quante diverse possono essere state le loro esperienze, ma tutti gli uomini di Dio hanno una cosa in comune: tutti possono dire che ogni parola di Dio si è adempiuta esattamente come Dio l'aveva detto. Questo l'hanno tutto insieme: un Abramo, un Mosè, un Elia, chiunque essi siano, tutti gli uomini di Dio hanno una cosa in comune: hanno creduto a ciò che Dio gli aveva detto e hanno visto l'adempimento di ciò che Lui aveva loro promesso. E stiamo vivendo, come riconosciamo dalla parola di Dio, che siamo negli ultimi giorni. Vediamo che le Sacre Scritture si adempiono in molti modi. E anche noi non saremo. Vediamo che le Sacre Scritture si adempiono in molti luoghi, non ce ne andremo a mani vuote. A cosa serve saperlo? Dio l'ha fatto nell'Antico Testamento, l'ha fatto con Israele, l'ha fatto con i profeti, l'ha fatto all'inizio del Nuovo Testamento e forse l'ha fatto anche in questo momento. Siamo vivi oggi, abbiamo il diritto come figli di Dio di sperimentare ciò che Dio sta facendo ora, e soprattutto abbiamo il diritto di partecipare a ciò che Dio sta facendo ora e di essere benedetti, e credo che Dio ci restaurerà tutto. Anche questa parola potrebbe essere nuova per alcuni, perché l'abbiamo appena letto in Matteo 17:11, ma in Atti 3 il ritorno di Gesù Cristo, che ci credete o no, è legato alla restaurazione. È scritto in Atti 3:21 il riferimento a Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Secondo questo versetto, il Signore Gesù rimane nella gloria fino alla completa restaurazione. E poi ritorna, viene di nuovo, non per vedere una chiesa lacerata, divisa, per raddrizzarla, ma per riportare a casa una sposa chiamata, scelta, adornata, unita, che sta per incontrare il suo sposo. La correzione avviene adesso, è così o no? E se abbiamo riconosciuto questo, significa che anche noi abbiamo capito l'ora della nostra visita divina. Non per precedere Dio, non per rimanere indietro, ma per camminare allo stesso passo, finché passeremo dal credere al vedere. Il nostro Salvatore ha detto in Matteo 17:11, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Qui Pietro dice Cristo che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui ha parlato fin dall'antichità per bocca dei profeti. Oggi stiamo aspettando il ritorno del Signore, ma a questo l'aspettano milioni, anche quelli che usano la parola e la abusano per i propri scopi e per il proprio regno. Oggi, chi oggi non crede nel ritorno del Signore, molti, 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 ma questo non basta. Il Signore tornerà, ma c'è una parola che mi sta a cuore fin dalla mia giovinezza. Quelle che erano pronte entrarono. Matteo 25, quelle che erano pronte entrarono. Questa era una delle parole preferite del mio amato padre, che da tempo è dal Signore. Quelle che erano pronte entrarono e la porta fu chiusa. Non una dobbiamo essere in armonia con Dio e con la sua parola, in collegamento col suo popolo, niente da solo. Dio invia un messaggio e chiama e raccoglie il suo popolo. Il popolo non si è precipitato nel deserto solo per vedere Giovanni. Il Signore li ha chiamati. Non c'era nulla da vedere nell'uomo, aveva una pelle di cammello. La gente avrà potuto schernire su questo, ma c'erano gente che non si sono disturbati da questo, sono stati attirati, hanno ascoltato un messaggio divino, sono stati preparati, hanno creduto. In questo tempo è successa la stessa cosa, e chi pensa che stiamo seguendo un Paolo, un fratello Branham, un Mose o un Abramo, no, seguiamo il Signore. Ma siamo riconoscenti per questi testimoni fedeli che hanno avuto una vera chiamata da Dio, una missione divina per la nostra salvezza. E tutte le persone pie che dicono, se ho Cristo allora non ho bisogno di un profeta, anche se lo manda lui. Sarei lento a dire questo. Potrei leggervi la stessa cosa dal Vangelo di Luca, sapete? Non mi sono preparato, quindi nessuno può arrabbiarsi o pensare che si intende, siamo tutti, dobbiamo tutti riconoscere questo. Questo è rivolto a tutti noi. In ogni caso, all'epoca c'erano persone di cui è scritto, essi rigettarono il consiglio di Dio perché non si sono lasciati battezzare con il battesimo di Giovanni. Devo averlo scritto nell'opuscolo. Ora, cioè del battesimo, Oggi ci sono persone che dicono sono battezzato così e così e non sono battezzati nel nome di Gesù Cristo, come hanno battezzato tutti gli apostoli, tutti gli uomini di Dio, fino a quanto non è stata introdotta la dottrina della Trinità e così via, e rifiutano il consiglio di Dio per la loro persona. Possiamo dirlo 100 volte, Signore, amo te e la tua parola. È una bugia 100 volte tanto. Il nostro Signore dice: chi mi ama osserverà la mia parola, e io lo amerò e mi rivelerò a lui. E se lo amiamo ed egli si rivela a noi, allora abbiamo la stessa rivelazione che hanno avuto Pietro, Filippo, Paolo e tutti i servitori di Dio, perché Dio non può essere in contrasto con se stesso. Secondo la lettera tutti hanno ragione, ma secondo lo Spirito hanno ragione solo coloro che sono veramente d'accordo con la parola di Dio rivelata dallo Spirito e utilizzata nella pratica. Concludiamo riassumendo ancora una volta, prima di ringraziare Dio sinceramente e con tutto il cuore, tutto ciò che Dio ha promesso a Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe, tutto ciò che Dio ha promesso al suo popolo di Israele, tutte le promesse del Nuovo Testamento si sono letteralmente realizzate e sono già alle nostre spalle, e tutti quelli che ancora si devono compiere si compieranno al 100%, perché la santa bocca di Dio ha parlato. Possiamo fare affidamento su di essa al 100%. Tutto accade proprio come Lui l'ha detto. Il nostro desiderio ora è quello di essere partecipi a ciò che Dio sta facendo ora. Non andare per le proprie vie, non la propria volontà. O quando saremo giunti alla fine di questo, delle nostre opere, allora riposiamo nell'opera di Dio e sperimenteremo gli effetti di tutto ciò che Lui ha promesso. Giovanni ha sperimentato l'adempimento delle parole che si riferivano a lui e al suo ministero. Gesù Cristo, il nostro Signore, Salvatore e Redentore, ha sperimentato tutte le parole che erano state scritte su di Lui. Si sono adempiute fino alla fine in Lui. Tutte le parole che sono state date come promessa alla Chiesa devono e saranno adempiute in Lei. Possiamo vedere l'inizio e vederlo chiaramente. Qui c'è questo, qui c'è quello e qui quell'altro. Tutto è accaduto. È fatto in modo meraviglioso. Il Dio che all'inizio del Nuovo Testamento ha realizzato in modo così preciso, secondo la parola profetica, non dovrebbe essere in grado di realizzare le promesse ancora che ancora devono avvenire alla fine, al 100% li compirà. Sento alcuni che dicono, e non in incredulità potrei anche unirmi a loro, pensare tra se stessi, se ci fosse un Mosè qui, potremmo credere a tutto questo? Anch'io lo potrei credere. E se un Abramo fosse qui, potremmo tutti crederci, anch'io. Sono completamente d'accordo. E ci si spinge fino a dire se Paolo fosse qui potrei credere. Sì, possiamo, certo, tutto va bene così. Se solo questi uomini fossero qui, ci affideremmo a loro e poi saremmo lasciati, abbandonati. Non affidatevi al braccio della carne né alla vostra intelligenza, affidatevi a Dio. Dobbiamo aver fiducia in Dio. Se c'è un Mosè qui, non posso portarlo qui, lo porterei se potrei, ma se il Dio di Mosè è qui, allora abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Neanche io posso portare Abramo qui, ma se il Dio di Abramo è qui, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Oh, come vorrei che Pietro fosse qui. 100%. Sì. Io mi siederei e direi: Caro Dio, ti ringrazio. Era da tanto tempo che volevo smettere. Ora posso. E cosa mi sarei benedetto da questo? Sarei molto benedetto da questo. Da Dio naturalmente, non da Pietro. Vogliamo fare una chiara distinzione. Qui non abbiamo uno spirito cattolico, ma lo spirito di Dio. Non crediamo in una persona che distribuisce un orbi da qualche parte. No, noi crediamo alla benedizione del Dio vivente. E questa è la benedizione che Abramo, Isacco e Giacobbe hanno ricevuto grazie alle promesse che tutti gli uomini di Dio hanno ricevuto perché hanno creduto a Dio. Quindi non siate arrabbiati con me, come vorrei che il fratello Branham fosse ancora qui. Dio conosce il mio cuore, non so cosa darei per averlo, di sicuro la mia vita, ma Dio lo ha preso. Il mio cuore era straziato, mentre guardavo ero in prima fila, mentre la sua bara veniva deposta nel fosso. Il mio cuore era a pezzi, ho urlato, ho pianto, ho supplicato, non sapevo cosa pensare. Mi era crollato un mondo, il cielo era caduto, non sapevo cosa sarebbe successo, cosa fare. Come vorrei che fosse qui, ma vi dirò una cosa, anche lui poteva ottenere qualcosa, solo la gente ci credeva. Anche se fosse qui, verrebbe criticato proprio come allora. Alcuni ci crederebbero, altri no. C'è sempre stata una divisione tra le persone. Questo esiste nella sfera politica, in tutte le visioni del mondo, nella sfera religiosa. C'erano persone che amavano il Signore così tanto e c'erano persone che lo odiavano così tanto. Le stesse persone, gli uni amavano, altri odiavano. E nella predica che ho ascoltato brevemente questa mattina, il fratello Branham ha chiesto, ho citato alle persone, ha citato questa parola. La gente chiedeva allora chi è costui. Per alcuni era Belzebul, per gli altri il figlio di Davide, il terzo non sapevano chi fosse. Hanno chiesto chi è costui. Sappiamo chi è, portiamo il suo disprezzo, l'obbrobio per la sua parola e per il suo nome, e lui sarà con noi fino alla fine. Siamo riconoscenti a Dio che lo stesso Signore che era con tutti i profeti e gli apostoli sia ancora oggi con la sua Chiesa, che ascolta la sua parola, crede alle sue promesse, si fida di Lui ed è pronta a camminare con Lui. Lui è presente qui oggi. Questo è ciò che ha detto nelle sue parole. Questo è ciò che noi crediamo. Vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore. Amen. Ci alziamo per pregare e ringraziare il Signore. Prima di continuare a pregare insieme, il primo fine settimana del mese scorso abbiamo rattristato lo Spirito di Dio sicuramente. Mi ha seguito questo per molti giorni perché non abbiamo raggiunto l'unità e la connessione con Dio nella preghiera e non siamo riusciti a ringraziarlo nel modo giusto. Non vogliamo commettere oggi lo stesso errore. Forse l'osservazione che i fratelli dovrebbero pregare ha fatto sì che le sorelle rimanessero in silenzio. Non si tratta assolutamente che sia così. Ciò che si intende è che tutti insieme preghiamo, che tutti apriamo la nostra bocca e ringraziamo il Signore. Mentre alcuni fratelli possono ringraziare il Signore ad alta voce, tutti noi possiamo pregare, possiamo inviare la nostra adorazione al trono di Dio. Vogliamo farlo, cantiamo insieme insieme ascoltiamo la parola di Dio, non dovremmo ringraziare e adorare insieme in modo che la lode si elevi e salga al trono di Dio? Quanti credono che Dio realizzerà tutte le promesse come ha fatto in passato e come fa e lo farà anche oggi? Dite amen, amen. Quanti credono che Dio ci abbia rivelato la sua parola? Quanti credono che Egli ci preparerà e ci porterà alla perfezione? Amen, alleluia. Quanti credono che dobbiamo ringraziarlo? Amen. Facciamolo insieme, tutti fratelli e sorelle. Vogliamo dare spazio allo Spirito di Dio. Adoriamo adesso. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola di questo fine settimana. Ti ringraziamo per tutto il bene che ci hai dato. Ti ringraziamo anche per le cose terrene, per il cibo e le bevande, per tutto ciò che abbiamo per grazia, per i mezzi che ci permettono di venire, per la sala qui, per le case, per tutto ti ringraziamo. O Dio del cielo, Signore, ti ringraziamo perché ci hai parlato. Ti ringraziamo per la tua santa parola e ti chiediamo che fai in modo che non ci lamentiamo, Signore, ma di essere riconoscenti, Signore, anche se dovessimo attraversare delle tribolazioni. Dacci la grazia di incontrarci ancora, Signore, come abbiamo cantato qui sulla terra o là, da te nella luce, nella gloria. Gesù fedele, ti ringraziamo. Ti chiediamo di essere con noi quando ci separeremo. Dio fedele, preghiamo anche per tutti i nostri parenti, preghiamo per tutti coloro che non sono potuti venire, che forse sono malati, o Signore, mettiamo tutto davanti a te ancora una volta. Signore Gesù, fedele Gesù, nostro Signore e Salvatore, mettiamo tutto davanti a te, anche i nostri cari fratelli e sorelle che ritorneranno a casa dove abitano. Sì, con loro, sì, il loro scudo e la loro protezione in tutto. Ci abbandoniamo completamente a te e ti adoriamo, il nostro Signore e Redentore Gesù Cristo. Alleluia al tuo meraviglioso e santo nome. Di Gesù. Amen.